Come si riconoscono i momenti che hanno il potenziale di cambiare le cose?
Ciao, io sono Camilla.
E io sono Ines.
Benvenuti a un nuovo episodio di Made It, un podcast dove intervistiamo italiani di successo per scoprire le loro storie e tutti i passi che li hanno portati ad arrivare dove sono.
Come ormai sapete, il nostro obiettivo è quello di celebrare il talento italiano e speriamo soprattutto che queste storie vi aiutino a sognare in grande. Questa settimana abbiamo intervistato Chiara Russo, CEO e co-founder di Codemotion, la più grande conferenza per sviluppatori in Europa, diventata poi una community online di oltre 500.000 persone.
Prima di iniziare vogliamo ringraziare lo sponsor di questo episodio, Makai, la startup di grocery delivery che ti porta la spesa a casa in pochi minuti. Per chi abita a Milano, Torino, Brescia, Modena o Bologna, ormai sapete che ordinare la spesa su Makai non ha prezzo.
Da qualche giorno fare la spesa con Makai è diventato ancora più semplice. Su Play Store e App Store troverete la nuova app, sviluppata completamente in Italia dal tech team di Makai.
E poi vi ricordiamo che potete usufruire del codice sconto esclusivo MADEIT, tutto attaccato, per avere subito uno sconto di 15 euro su un carrello minimo di 30 euro. Il codice è utilizzabile due volte su spese differenti. Le aree coperte e altre informazioni le potete trovare sul sito makaiapp.com o direttamente scaricando l'app di Makai.
Codemotion nasce come un hobby. Chiara e la sua co-founder Mara iniziano ad organizzare conferenze per sviluppatori nel 2013, che sono poi diventate un vero e proprio punto di riferimento per sviluppatori in tutto il mondo. Con la missione di rendere il business più scalabile, nel 2020 hanno chiuso un round di finanziamenti da 6 milioni di euro e messo in moto un pivot per diventare una piattaforma online che mette in contatto programmatori con le aziende tech. Oggi Codemotion ha una rete di oltre 500.000 sviluppatori e 300 imprese, da Google a IBM. Conta più di 50 dipendenti e ha uffici in Italia, Spagna, Olanda e Germania.
Chiara ci ha raccontato del suo amore per l'informatica nato da piccolissima, che l'ha portata a seguire un percorso in un settore prettamente maschile. Abbiamo parlato della visione che ci vuole per trasformare un hobby in una scale-up venture-backed. E come al solito è uscita la tenacia che ci vuole per fare impresa, soprattutto quando ci si trova a chiudere un round di finanziamento in piena pandemia con i bambini a casa e dover fare un pivot completo del proprio business model in 3 mesi anziché 18. Ascoltiamo la sua storia.
Ciao Chiara e benvenuta su Made It. Per noi è un onore averti qui sul podcast e parlare di tech con te.
Ciao Ines, ciao Camilla, in realtà l'onore è mio, grazie mille per avermi invitata, sono veramente molto felice di essere qui con voi.
Partiamo subito un po' dalla tua infanzia, dove ci piace sempre cominciare. Sei cresciuta con una mamma matematica e un papà ingegnere, che era amministratore delegato di una grande società. Che valori ti hanno trasmesso i tuoi genitori?
Sicuramente mi hanno insegnato a credere in me stessa, a credere tantissimo in me stessa, mi hanno insegnato a cercare le soluzioni ai problemi e poi mi hanno stimolato ad essere sempre curiosa, a voler scoprire cose, a fare nuove esperienze.
E secondo te crescere con dei genitori scienziati ti ha dato una spinta in più?
Sicuramente è stata una grande opportunità. Io ho scritto le mie prime righe di codice da piccola con il Commodore 64, quindi sicuramente ho avuto una grande opportunità di essere esposta a tanta tecnologia da subito, quindi sono una persona sicuramente molto fortunata.
Sì, pazzesco avere questo vantaggio competitivo sugli altri di aver avuto accesso a certe cose molto prima. E invece finito il liceo hai deciso di studiare ingegneria informatica. Cosa ti ha spinto a seguire proprio quel percorso che immagino, diciamo, intanto per tutti, sia uomini che donne, era un percorso non proprio di massa, e soprattutto per le donne.
Sì, assolutamente. Io ho scelto l'università nel 99, quindi ho iniziato a studiare ingegneria nel 99, che erano gli anni di un grande boom dell'informatica. E il motivo per cui l'ho scelta è che mi piaceva l'idea di fare un percorso che mi facesse fare un lavoro che poteva avere un impatto sul mondo, quindi scrivere righe di codice che potessero cambiare la vita delle persone. Per questo ho scelto ingegneria informatica, perché l'informatica poteva in qualche modo cambiare il mondo e in effetti lo sta cambiando.
Sì, direi che ne facciamo tutti parte come utilizzatori più che altro. E invece cosa in particolare ti appassiona della programmazione, oltre magari all'impatto? Cosa vedi nel coding?
Lo scervellarsi a trovare sempre una soluzione, perché ogni problema appunto ha una soluzione, nel coding lo vedi proprio messo in pratica, quindi il dover trovare soluzioni a problemi anche molto complicati, a riuscire a implementarli, quindi è un po' una sfida costante sempre diversa, quindi questo mi è sempre piaciuto molto. E poi sicuramente l'impatto che ha il risultato dell'applicazione che sviluppi piuttosto che del sistema che realizzi.
All'università eri una di due donne in una classe di 150 studenti, la cosa non ti ha mai scoraggiata? Sei riuscita ad inserirti, diciamo, anche tra gli studenti? Come l'hai vissuto quel periodo?
L'impatto è stato sicuramente importante, perché quando arrivi il primo giorno ti guardi intorno e ti senti un po' da sola, sicuramente un impatto c'è, però è stato l'università la ricordo come un'esperienza meravigliosa. Mi sono creata subito un gruppo di amici con cui poi ho portato avanti il percorso di studi, erano tutti ragazzi, ma questo non è mai stato un problema. Per me è stata un po' una sfida ambientarmi con loro, ho imparato a giocare al fantacalcio, un anno ho anche vinto, ho imparato a giocare a calcetto e loro ogni tanto si avvicinavano più al mio modo di essere. È stata una bella esperienza e non mi sono mai sentita in difficoltà.
Quindi poi dopo l'università hai iniziato a lavorare prima come programmatrice, che era insomma quello che volevi fare, poi sei passata a fare ruoli commerciali in aziende tech e nel tuo ultimo lavoro hai conosciuto Mara, che oggi è la tua co-founder. Ci racconti come vi siete conosciute e cosa vi ha portate insieme?
Sì, ci siamo conosciute per caso in realtà. Nel periodo del mio ultimo lavoro, nel 2009, sono andata a trovare i professori all'università, ho sempre mantenuto un'ottima relazione e mi sono trovata nella stanza del dottor Merialdo quando Mara comunicava che non avrebbe più organizzato il Java Day perché da sola non ce la faceva. E quindi mi hanno detto: ma perché non le dai una mano tu, anche se non la conosci, lei è una ragazza appassionata di tecnologia, anche tu lo sei, ti piace stare in mezzo alla gente, ti piace confrontarti con altre persone, perché non portate avanti questo evento insieme? È una grande opportunità sia per gli studenti che per gli altri sviluppatori. E io non me lo sono fatto ripetere due volte, quindi nel giro di un giorno ero seduta a un tavolino del bar con Mara a conoscerci e a capire come avremmo potuto costruire il Java Day successivo insieme.
Quindi una cosa completamente casuale, un incontro fortunatissimo.
Very sliding doors.
E quindi hai cominciato subito a lavorare con Mara, come dicevi, avete iniziato a organizzare queste conferenze in linguaggio Java, che è un linguaggio di codice abbastanza comune, però eravate un po' l'unica conferenza di coding in quel momento. Ci racconti un po' che missione avevate, perché volevate costruire questa, insomma, questa rete di conferenze e perché proprio conferenze?
Certo, guarda, il nostro obiettivo era quello di creare un'opportunità di confronto e condivisione sui temi legati alle tecnologie tra addetti ai lavori, senza una forte influenza marketing di grandi aziende, quindi un vero contenuto di qualità scelto dagli sviluppatori per gli sviluppatori. Quindi questo è quello che ci ha un po' spinto. Era una cosa che facevamo anche un po' per noi, per confrontarci con persone che facevano o avevano fatto il nostro stesso lavoro e su cui, diciamo, costruire insieme un contenuto di qualità. Quindi abbiamo iniziato organizzando queste conferenze che avevano una call for paper pubblica, quindi aprivamo la richiesta di talk per la conferenza, ricevevamo proposte inizialmente da tutta Italia, poi da tutta Europa e poi anche da tutto il mondo, e le proposte venivano valutate insieme agli altri sviluppatori, insieme alle community di sviluppatori locali. In questo modo i contenuti delle nostre conferenze erano quello che gli sviluppatori volevano veramente sentire e veramente seguire in un evento. Quindi questo è come è nato.
Quando avete iniziato ad avere veramente successo e a ricevere quelle domande da tutto il mondo?
Dopo due anni da quando sono arrivata. Io sono arrivata che in realtà il Java Day già funzionava, aveva già circa 500 partecipanti. Poi insieme con Mara abbiamo lavorato tantissimo per farlo crescere come conferenza e affermarlo come punto di riferimento per gli sviluppatori in Italia. E lì abbiamo anche cambiato il nome, passando da Java Day a Codemotion, per aprire la conferenza a tutti i linguaggi e le tecnologie e non più solo su una tecnologia verticale. Quindi nel 2011 hanno iniziato a chiamarci dall'estero, in particolare da Madrid e poi da Berlino, proponendoci di replicare questo stesso modello dal basso, quindi contenuti scelti dagli sviluppatori per gli sviluppatori anche in queste altre città. Noi organizzavamo Codemotion lavorando durante la notte e il weekend, perché di giorno avevamo il nostro lavoro, quindi poi lì queste opportunità internazionali ci hanno messo davanti a delle scelte importanti per il nostro futuro, chiaramente.
E quindi ci hai detto che appunto avete iniziato ad avere dopo due anni un successo che vi ha messo davanti ad alcune decisioni, cioè riusciamo a continuare a farlo come hobby la sera, il weekend, oltre al nostro lavoro, oppure potrebbe essere in realtà il nostro lavoro a tempo pieno. Quindi come hai capito che era tempo di fare il salto e che analisi rischi-benefici hai fatto? Cosa hai pensato quando hai dovuto prendere quella decisione?
Ancora mi ricordo l'emozione di quei giorni, perché è stato un periodo molto complicato. Io avevo un ottimo lavoro con un ottimo stipendio e quindi chiaramente licenziarsi, fare un passaggio di aprire la propria azienda con tutti i rischi che questo può comportare, ovviamente è stata una scelta su cui ho pensato tanto, e quello che ha prevalso è stato l'entusiasmo e anche la voglia di cogliere una sfida. Abbiamo chiaramente fatto tutte le analisi del caso, quindi un business plan, un ragionare bene su come poteste crescere veramente prima la conferenza a livello internazionale e poi chissà come un progetto anche diverso. Quindi business plan alla mano, analisi fatte, ma poi quello che ha prevalso su tutto è stato l'entusiasmo e la voglia di voler vedere un qualcosa di creato da noi diventare il nostro lavoro di tutti i giorni.
Visto che ci stavate già lavorando quando comunque lavoravi, cioè c'era già un fatturato, questo hobby diciamo aveva già un fatturato, perché è vero che fare l'imprenditore o decidere di fare l'imprenditore e lasciare dei lavori che sono magari dove pagano veramente bene è quasi ancora più difficile che cominciare, non so, quando uno è studente non ha niente da perdere, però insomma fare quel passaggio di cominciare prima a validare l'idea, vedere che comunque attraction poi ti dà anche un pochino più di sicurezza, immagino. E come sono andati questi primi mesi a tempo pieno su Codemotion? Su cosa vi siete concentrate? Da subito eri convinta che è stata la buona idea di mollare tutto e ho avuto dei ripensamenti?
Non ho mai avuto ripensamenti, neanche adesso dopo 8 anni con tutte le difficoltà, soprattutto anche visti gli ultimi 2 anni, non ci ho mai ripensato e devo dire che è una scelta emozionante, è ogni giorno una vita diversa, un'avventura diversa, quindi sono strafelice di aver preso questa decisione nel 2013. Chiaramente non è stata una passeggiata. Nei primi anni ci siamo concentrati tantissimo sul far crescere la conferenza Codemotion e sul creare una community di sviluppatori intorno a questa conferenza, con un'attenzione particolare all'internazionalizzazione. Quindi noi abbiamo iniziato ad organizzare la conferenza, prima era Roma, poi Roma, Milano, Madrid, Berlino, Amsterdam, abbiamo organizzato a Tel Aviv, a Varsavia, a Dublino, quindi abbiamo creato questo network di conferenze che erano diventate il punto di riferimento a livello europeo per gli sviluppatori. Quindi diciamo il focus iniziale è stato quello di affermare il brand e crescere a livello internazionale e ovviamente l'abbiamo fatto sbagliando tantissimo, nel senso che io ho aperto Codemotion senza praticamente saper neanche leggere un bilancio o sapere bene cosa fosse un'azienda e quindi abbiamo, soprattutto i primi 4 anni, abbiamo veramente imparato sul campo dai nostri errori giorno dopo giorno.
E poi a un certo punto vi siete resi conto che avevate raggiunto una sorta di limite con le conferenze, perché non era un modello magari scalabile quanto altri tipi di business, quindi volevate sviluppare un concetto più scalabile. Su cosa vi siete concentrate per portare Codemotion al next step?
Ci siamo concentrate sul voler stare vicino agli sviluppatori e alle aziende tutti i giorni e non più solo nei grandi eventi, perché come dicevi tu, la conferenza in realtà aveva ancora spazio di crescere con il fatturato, però poi la vera scalabilità non era raggiungibile con degli eventi. Il valore di Codemotion sta nella community che abbiamo costruito, che oggi è di 250.000 sviluppatori, quindi quella è la vera anima, il vero cuore di Codemotion, e quindi ci siamo concentrati sul come potevamo dare valore agli sviluppatori tutti i giorni e non soltanto nei grandi eventi. E quindi lì abbiamo iniziato a ragionare su una piattaforma che potesse supportare la crescita professionale degli sviluppatori e dall'altro lato ovviamente aiutare le aziende, perché noi abbiamo un modello di business comunque B2B in cui aiutiamo le aziende ad ingaggiare sviluppatori per promuovere le loro tecnologie o per assumerli.
E per lanciare questa nuova piattaforma avete tirato su capitali? E se sì, è stato facile trovare gli investitori giusti, convincerli della vostra idea, di quello che volete fare?
Sì, abbiamo fatto un primo seed round nel 2017, a fine del 2017, e poi il Series A il primo marzo del 2020, il primo aprile, anzi scusami, del 2020, quindi una settimana prima che cambiasse completamente il mondo. E quindi questo fundraising ci ha permesso, a partire dal 2017, di staffare anche il management team, quindi passare un po' da una situazione di proprio startup, 4 amici al bar in cui tutti fanno un po' tutto, a un'azienda che inizia a crescere, quindi va verso i 50 dipendenti, iniziare ad avere anche una prima linea manageriale, quindi a portare dentro competenze e poi sviluppare la nostra piattaforma che appunto oggi ha contenuti live on demand tutti i giorni per gli sviluppatori e ha poi il supporto alle aziende tramite Codemotion Talent per assumere sviluppatori o per promuovere la propria azienda o le proprie tecnologie verso la community di sviluppatori. Se è stato facile, sicuramente fundraising non è mai facile, probabilmente è stato più facile il primo, anche perché parlavamo di 1,5 milioni, il secondo sono stati 6 milioni di round. Quello che ci ha aiutato è stato sicuramente sicuramente il valore della community di Codemotion, che è poi un po' il valore di quello che abbiamo costruito, il team e il fatto di aver sempre mantenuto delle ottime relazioni, quantomeno con il network di investitori italiani, e questo ci ha permesso di avere accesso poi ai contatti con cui siamo riusciti a chiudere il round.
Ti volevo proprio chiedere questo, se ci potevi dire chi sono stati i primi investitori a credere in voi, e poi una domanda collegata. Non c'è stato, ovviamente uno va, fa un pitch a un investitore, voi vi siete presentate comunque con una track record e una linea di revenue molto importante, perché comunque avevate già tutto questo network di conferenze che comunque erano anche molto redditizie, però non avevate mai lavorato su una piattaforma online. Non c'è stato scetticismo sul fatto che fosse troppo grande il pivot e che non so come avete fatto a convincerli che questo era il passo giusto e che sareste riusciti a fare l'execution per renderlo possibile?
Questa è stata, hai ragione, la parte più difficile, perché ovviamente delle conferenze, seppur profittevoli o seppur enormi, non sono interessanti per un venture capital. Quindi la vera sfida è stata dimostrare che avevamo chiaro in mente dove volevamo andare. Hanno creduto in noi soprattutto per come hanno visto che conosciamo molto bene la community di sviluppatori, come avevamo già realizzato un primo MVP della piattaforma, che nel frattempo poi in 2 anni è cambiato completamente, però avevamo già una base di partenza, e quindi abbiamo spinto molto sul far capire che se conoscevamo bene la nostra community ed eravamo in grado di capire cosa voleva la community, lo sviluppo della piattaforma poi sarebbe venuto da sé. Ovviamente la sto semplificando molto, però questo ci ha permesso di chiudere poi il round a 6 milioni. I primi investitori che hanno creduto in noi sono stati Primo Miglio, SGR, Barcamper Venture e all'epoca Invitalia Venture, che ora è CDP Venture Capital, e nel round a 6 milioni si è aggiunta P101 come lead investor.
E tutto questo ci hai raccontato, appunto, era soprattutto per il secondo round, che è stato quello che vi avrebbe permesso veramente di scalare la piattaforma e di lanciarvi in questo nuovo capitolo di Codemotion. Succedeva il primo aprile 2020, quindi era già scoppiato il Covid, ma stavamo per entrare completo lockdown. Come avete gestito questo momento? Che impatto ha avuto questo su di voi? Come avete reagito? Ed è stato un grande colpo per il vostro business, oppure, visto che stavate passando all'online, era già tutto preso in conto?
Diciamo che io cerco sempre di vedere il lato positivo nelle cose, anche dove è difficile trovarlo. Il Covid lo vedo, la crisi, la pandemia la vedo come un'opportunità, è stata un'opportunità per Codemotion per certi versi, perché ci ha permesso di focalizzarci veramente tanto su quello che doveva essere il futuro di Codemotion a prescindere dalla pandemia. Noi avevamo chiuso i 6 milioni proprio per la piattaforma online, quindi non per il business delle conferenze, ma per l'online. Chiaramente ci aspettavamo di effettuare questa transizione nel giro di 1 anno e mezzo e il fatturato derivante dalle conferenze, insomma, che continuasse, e quindi abbiamo dovuto affrontare una situazione molto complicata, perché il primo aprile io in primis non mi ero ancora resa conto di quanto il mondo poi sarebbe cambiato in modo radicale. Poi io, essendo basata a Roma, ancora a Roma io avevo posticipato le date delle conferenze, nel senso lì per lì non mi ero resa conto che avremmo dovuto poi da lì a un paio di mesi annullarle completamente per tutto l'anno e poi anche per l'anno successivo, e che sarebbero esistite solo online. E sicuramente è stato molto complicato. Non ho avuto tempo neanche di pensare di essere spaventata o di vivere le sensazioni di questo momento, perché è stata una corsa contro il tempo. Noi da un giorno all'altro, a un certo punto, ci siamo resi conto che avremmo perso 4 milioni di fatturato, ci siamo dovuti rimboccare le maniche, management team tutte le mattine, la tipica war room in cui abbiamo sviluppato la piattaforma che avevamo a piano di sviluppare in 18 mesi, in 3 mesi, chiaramente poi altamente migliorabile, l'abbiamo migliorata nell'anno successivo, per riuscire a generare fatturato tutto dall'online da un giorno all'altro. Quindi abbiamo portato i grandi eventi online, la formazione online, gli hackathon tutti online, tutto quello che faceva Codemotion nel giro di 3 mesi è arrivato online. Questo chiaramente è stato un periodo che credo ricorderò per tutta la vita, però ti direi che ce l'abbiamo fatta, nel senso che siamo riusciti a ripartire, a ricrescere anche molto bene, perché adesso stiamo ricrescendo con un buon ritmo. Ovviamente è stato un impatto importante per noi.
Ci hai detto che ti ricorderai di questo periodo tutta la vita. Cosa hai imparato quei mesi in cui avete dovuto comunque cambiare tutto, accelerare, e comunque ce l'avete fatta?
A non mollare mai, sembra una banalità, però capacità di adattamento, resilienza, non mollare e avere le persone giuste intorno, quello fa veramente la differenza, perché aver condiviso un momento del genere col management team di Codemotion, che è la squadra giusta, quella che ho a bordo, con cui sto guidando l'azienda, secondo me anche quello è stato molto importante, perché essere soli in un momento come questo è veramente difficile, mentre io e Mara abbiamo un team che comunque lotta con noi, e quindi dico lotta perché è stato proprio l'anno della lotta, tra virgolette.
Ci hai detto che appunto con le conferenze, già con le conferenze cancellate nel 2020 avete perso una grande parte dei vostri ricavi, ma anche a livello insomma più macro le conferenze erano molto redditizie, forse più della piattaforma online inizialmente. Non avete avuto paura, guardando un po' i bilanci e vedendo che i ricavi stavano in realtà scendendo, non avete paura di aver fatto la scelta sbagliata e come ragionate sotto quel punto di vista?
No, assolutamente no. Noi su questo poi siamo molto data driven, quindi guardiamo molto i numeri, i dati, quindi le conferenze chiaramente in valore assoluto come fatturato avevano anche un buon fatturato, però se guardi i margini di tutti i servizi che abbiamo sulla piattaforma online sono altissimi, cosa che invece non era il caso delle conferenze, quindi poi alla fine in prospettiva e anche in prospettiva futura sono sicurissima che abbiamo fatto la scelta giusta.
Poi, come ci dicevi, ovviamente l'online è un business molto più scalabile, quindi non c'è un tetto sopra di voi e potete veramente arrivare a crescere molto più velocemente, quindi è per questo che uno fa un pivot.
Ci permette di sognare in grande.
Però mi chiedo, quando uno vede lo shift iniziale, c'è un cambiamento completo anche nei ricavi, anche nel bilancio, quindi bisogna essere convinti della scelta e della strada che si sta prendendo. E invece nel futuro di Codemotion cosa vedi? Su cosa vi state concentrando adesso?
Ci stiamo concentrando sulla crescita internazionale adesso, diciamo, da un lato sulla parte di formazione per gli sviluppatori e dall'altro sulla piattaforma Codemotion Talent per supportare le aziende ad assumere sviluppatori con un approccio dal punto di vista dello sviluppatore, quindi in realtà è lo sviluppatore che sceglie l'azienda e non il viceversa, e quindi questo sarà uno dei nostri prodotti principali e puntiamo tantissimo all'internazionalizzazione, quindi adesso siamo molto attivi in Italia e in Spagna e l'obiettivo è poi una leadership europea e poi chissà anche oltreoceano un domani.
Passando delle domande un pochino più personali, ti volevamo chiedere, l'abbiamo detto un po' all'inizio, lavori in un settore dominato da uomini. Tu, in quanto donna, ti sei mai sentita discriminata o anche trattata diversamente, diciamo?
Ma forse all'inizio, quando ho iniziato a lavorare come programmatrice, all'interno del team in cui lavoravo mai. Sono sempre stata l'unica ragazza, ma forse un po' anche per il mio carattere, per come mi imponevo, ma sicuramente ho incontrato anche persone splendide che non mi hanno mai fatto sentire a disagio all'interno del team. Dal cliente a volte sicuramente qualche momento di difficoltà ci può essere stato, soprattutto i clienti un po' più vecchio stile, in cui quando arrivavo, in particolare quando ero neolaureata, quindi una ragazza giovane in più, donna, mi guardavano e aspettavano che arrivasse un altro ingegnere e tu sei la segretaria, insomma questo era un po' l'approccio, però per fortuna non mi è successo tante volte e due, l'ho superata abbastanza bene, un po' perché mi reputavo brava e quindi ok, io ce la faccio, ti dimostro che sono la persona giusta al posto giusto, e un po' anche la collaborazione con i miei colleghi che mi hanno sempre sostenuta, quindi anche in situazioni un po' spiacevoli in cui non venivo vista bene, a volte erano loro stessi a difendere la mia posizione in quel ruolo, e quindi questo è stato bellissimo per me.
Sì, quello è importantissimo, infatti a noi ci piace parlare di genere, cioè non ne parliamo tanto, però sul podcast ci piace parlare sia con le donne che con gli uomini di certe tematiche, perché le cose cambiano non facendo il gruppo della donna a parte, le cose cambiano se gli uomini e le donne collaborano insieme per far cambiare le cose.
Sono assolutamente d'accordo, ma anche io lo vivo anche nella nostra azienda in Codemotion, il nostro team che è un team 50% donne, 50% uomini, perché poi è nella collaborazione che crei il valore, nel lavoro di squadra.
Ci hai detto che molte donne hanno paura di conciliare lavoro e famiglia e quindi questo le blocca ancora prima di provare ad iniziare, e tra l'altro è una cosa che dice Sheryl Sandberg sul libro Lean In, che purtroppo questa cosa blocca proprio le donne all'entrata nel mondo del lavoro. Tu cosa diresti a queste donne? E poi non l'abbiamo detto, ma hai anche tu una bambina, e quindi come riesci tu a conciliare le due cose?
Sicuramente darei un messaggio di bisogna provarci, e se uno una cosa vuole farla può farla e ci può riuscire sicuramente. Io sono una persona normale, solo che amo Codemotion, ho una grandissima passione e questo è il driver per superare qualunque difficoltà che chiaramente c'è, perché non è una passeggiata conciliare la vita familiare con quella imprenditoriale, ma è assolutamente possibile, ci vuole una buona organizzazione, tanto coraggio e tanta forza. Margherita è nata un anno dopo l'apertura di Codemotion, quindi per me il conciliare le due cose è stata una sfida dal momento iniziale, però ci sto riuscendo. Sicuramente ci sono dei momenti difficili in cui Margherita si chiede perché mamma non viene a prenderla a scuola, però le ho raccontato del mio lavoro, l'ho portata in ufficio, l'ho portata alle nostre conferenze e anche se ha solo 7 anni capisce e spero che un giorno possa essere fiera di me.
Si può sicuramente vedere l'esempio di una madre, penso che le generazioni stanno cambiando, quindi sempre più donne stanno lavorando, sempre più donne hanno voglia anche di lavorare, quindi magari fanno quel sacrificio all'inizio di pagare qualcuno per aiutarle, sono comunque tanti soldi, però poi nel lungo termine, non essendo uscite dal mondo del lavoro così tanto, poi torneranno a riguadagnare delle cifre importanti dopo, che è una cosa, e sicuramente anche i bambini crescendo, vedendo sempre più madri che lavorano, diventerà sempre più normale, però quando non è ancora normalità, devi far capire ai tuoi figli che, insomma, che lo fai per una missione. Invece ti volevo chiedere, cosa ti piace di più dell'essere imprenditrice?
La sfida. Sicuramente la sfida e la possibilità di costruire qualcosa. C'è una sfida diversa ogni giorno, perché ogni giorno c'è un nuovo obiettivo da raggiungere piuttosto che un problema da risolvere, il team che deve crescere, quindi è una sfida costante che poi cambia anche tutti i giorni, perché per esempio la fase di gestire una startup appunto in fase iniziale è un tipo di sfida, la sfida di passare da startup a scale up è un'altra sfida, quando cominci ad avere tante persone nel team devi iniziare a pensare a dei processi, a farla funzionare come una vera azienda, l'internazionalizzazione è una sfida, il cambio del prodotto, quindi, e le sfide sono sempre diverse, quindi credo la cosa più stimolante che mi potesse capitare di fare.
E invece la parte, diciamo, più difficile, magari che ti pesa di più, negativa, di cui magari si parla meno?
Sicuramente, allora, la parte più difficile è il fatto che non stacchi mai, rinunci a tanto, perché prima anche quando parlavamo appunto del conciliare la vita familiare con quella da imprenditrice, chiaramente riesco a bilanciare Margherita e Codemotion, ma non c'è spazio per nient'altro, quindi quello che un po' magari adesso anche dopo 8 anni un pochino mi pesa è il fatto che ovviamente intanto di testa Codemotion c'è sempre e quindi puoi essere in vacanza, può essere Natale, ma Codemotion è sempre ai primi posti dei pensieri, quindi quello sicuramente a volte può essere pesante, però per ora è talmente più forte la passione, l'entusiasmo, la voglia di riuscirci e di crescere che mi permette di affrontare anche questo.
Quello di cui si parla poco, uno vuole conciliare famiglia e lavoro, magari ci riesce, ma poi però la parte di vita sociale, la parte di hobby, di sport, non so, altre cose che potrebbero esserci nella vita, quelle purtroppo di sacrifici vanno anche fatti perché non ci si può dividere.
Il tempo purtroppo è quello. In realtà chiaramente richiede tanto tempo il far crescere un'azienda e quindi certo. Sì, sicuramente adesso sto riuscendo a ritagliarmi del tempo per lo sport, perché poi è anche importante proprio stare bene personalmente, ora che Margherita è un pochino più grande sto riuscendo a fare sport 2 volte a settimana e mi sembra un miracolo.
E poi comunque anche spero crescendo con l'azienda che cresce, avendo sempre più persone a un certo livello manageriale che possono occuparsi di cose, mentre all'inizio sei proprio, diciamo, come si dice in inglese, in the thick of it, cioè proprio dentro a tutti i livelli.
Assolutamente, già è un po' così, però mi auguro che poi nel futuro di riuscire ovviamente a staccarmi un pochino di più.
Perché il tuo obiettivo con Codemotion è, cioè ci hai raccontato prima di dove vorrei arrivare, però il tuo obiettivo in generale nella vita, cioè quando sarà il momento che avrei detto, oh, non so, ho fatto abbastanza, ce l'ho fatta?
Beh, sicuramente Codemotion ha tante possibilità davanti, una potrebbe essere quella di una quotazione piuttosto che di un'operazione straordinaria, quindi quello sarà sicuramente un momento importante, però poi non per andare in vacanza, per magari pensare ad una nuova azienda o altre opportunità.
E siamo arrivate alla fine della nostra intervista e tutte le nostre interviste finiscono con questa domanda. Ti volevamo chiedere in che modo la tua italianità ti ha aiutato nel tuo percorso.
Forse nella capacità di gestire le relazioni, credo sia una caratteristica molto italiana anche dell'empatia, del creare delle relazioni che poi restano. Questa cosa l'ho sfruttata anche abbastanza nel lavoro e devo dire che ha funzionato, per me è stata importante.
Grazie mille Chiara, grazie di averci raccontato la tua storia su Made It. Speriamo che possa ispirare tantissime persone, in generale uomini e donne che siano, a entrare nel mondo della tecnologia, ma sicuramente servono più donne per fare il vero cambiamento. Quindi grazie per essere una di quelle donne che sta, diciamo, aprendo le porte a tante altre dietro.
Grazie a voi, grazie mille.
Grazie mille di averci ascoltate e mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al nostro podcast ovunque ci ascoltiate per non perdere nessuna puntata.
Se ci volete dare una mano a crescere, lasciateci 5 stelle o una recensione su Apple Podcast. Ci aiuta a fare scoprire il podcast a nuovi ascoltatori e continuate a condividere Made It con i vostri amici, colleghi, parenti.
Ci potete seguire su Instagram @madeit.podcast e su LinkedIn cercando Made It Podcast, dove condividiamo anche tanti contenuti esclusivi.
Vogliamo ringraziare Sami Bianchi, nostro sound editor, e Guglielmo per aver composto il nostro jingle.